ma sono ricordi. Scrivi le scemo, è colpa del vino, se basta uno sguardo e ritorni bambino. Scrivi le scemo, ci vuole coraggio nel 94 ad essere bacio. Sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava il restyle sul TV. E pedano, uccidono, sti cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo cubano. Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo, tu fatti coraggio, poi scrivi le scemo. Poi scappa lontano, poi perdi la voce. Scrivi le scemo, un finale migliore per quella puntata della televisione, interrotta da torri che andarono in fiamme e bimbi che facevano domande. Ma dove sei? Dicono che sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava il restyle sul TV. E pedano, uccidono, sti cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo cubano. Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo, tu fatti coraggio, poi scrivi le scemo. E metto Bon Iver se sono giù e lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu. E scusa per l'ansia, mi mangia da dentro e per il cane che scappa con il cancello aperto. Vedi non sono bravo a fare restare chi mi vuole bene, però so aspettare e con te mi sa che lo farò. Ma dove sei? Cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava e ristai in TV. E pedano, uccidono, sti cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo cubano. Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo, tu fatti coraggio, poi scrivi le scemo.
Welcome to Valsalice. You're currently listening to Radio Valsonair, your school radio.
Non mega capio nulla ciò.
Non fare lo stupidino e ascolta Valsonair.
Riempiti i polmoni di quest'aria buona. Sposati col tempo, non sarai mai sola. E sorridi di più. Chiudi l'abitudine dentro una stanza. Pensa sempre al viaggio e meno alla distanza. E avrai il sole con te. Ricorda la bellezza, vive nei dettagli. Non ti fare illudere dalle apparenze. E decidi per te. Meglio una carezza di tre conti in banca. La tua casa e il mondo intero fuori che ti aspetta. Credi meno a chi si vede più felice chiuso tra le mura di una villa. Credi a chi il suo tempo lo sa regalare. A chi non parla e basta ma sa anche ascoltare. Tieni con te sempre una conchiglia in tasca e non ti mancherà mai il mare. Thank you. pioggia, la natura è la tua casa, cerca la tua stanza, hai le chiavi con te. Guarda quanto verde che c'è qui davanti, scegliti una stella, tanto son di tutti, scegli pure per me. Ama solo quelli che dentro un abbraccio riescono a sentire quando sei felice e non soffrirai più. Meglio una carezza di tre conti in banca, la tua casa e il mondo intero fuori che ti aspetta. Credi meno a chi si vede più felice chiuso tra le mura di una villa. Credi a chi il suo tempo lo sa regalare, a chi non parla e basta ma sa anche ascoltare. Tieni con te sempre una conchiglia in tasca e non ti mancherà mai il mare. Felicità e baciare ad occhi chiusi, guardare più bicchieri mezzi pieni, pensare ad oggi e non sempre a domani, a dopodomani, a dopodomani. Felicità è non avere fretta, è condividere quella ricchezza, fatta di tempo, fatta di vino, fatta di vento, fatta di notti, fatta di un sogno, fatta di almeno un compleanno al giorno.
Scuola e radio sulla stessa lunghezza d'onda. Accendi Vals On Air.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes?
Radio Valsonair presenta
Ora d'aria.
Una boccata di ossigeno radiofonico con i ragazzi di Radio Valsonair.
Tutti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16.
In compagnia del nostro staff, musica, news, rubriche, tutto quello che serve per tenerti compagnia.
Ora d'aria
su Valsonair. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti i nostri amici di Radio Valsonair. Buon pomeriggio a tutti voi. Oggi è uno splendido 16 maggio, quindi siamo a metà maggio, quindi ormai è inutile che ce la stiamo a contare. La scuola è pressoché finita, ancora quelle dozzine di compiti, verifiche essenziali per capire l'anno. Saluto tutti quelli che sono all'ascolto. Vorrei che oggi voi foste qui dove sono io, nella mia postazione di regia, proprio dietro al mixer, e osservaste le facce dello staff di oggi che sono venuti qui a fare questa trasmissione. Lasciamo che si presentino prima con loro consueto entusiasmo. Partiamo subito da Alberto.
Buon pomeriggio a tutti.
Poi abbiamo Gabriele.
Ciao a tutti.
E per finire Matteo.
Ciao a tutti quanti.
Ecco, voi dovevate vederli mentre io parlavo. C'era uno, guardava il tavolo, l'altro era perso probabilmente dietro brutte notizie arrivate questa mattina nella sua classe, e Matteo si stava ancora domandando che giorno era e perché doveva fare radio. Ragazzi, forza, coraggio, un po' di grinta. Come mai siete ridotti così male? Facciamo un giro rapido, vediamo.
Il mese di maggio è sempre così, purtroppo.
Dici perché è il mese della Madonna? No, per quale motivo? Per quale motivo?
Verifiche.
Gabriele anche lui verifiche.
Noi ci stiamo preparando alla maturità, che quest'anno, al contrario dei due precedenti, è tosta.
Perché? Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? No. Niente.
Gli ultimi due anni c'è stato il maxi orale, che diciamo, è un po' più semplice. Invece quest'anno sono tornati gli iscritti.
Poi soprattutto, oltre al maxi orale, c'era anche la DAD a casa. E la DAD a casa voleva dire compiti di matematica, diciamo così, via, allegri. Non per colpa del professore, che magari li dava sempre belli succosi. Però lo svolgimento era allegro, era fatto attraverso le community, era molto social, uno svolgimento molto social. E adesso appunto arriva il momento di pagare il conto. E quindi mi dicevi questa mattina, voi avete fatto la simulazione della seconda prova, dici è stata molto impegnativa.
Sì, è stata impegnativa. Non ce l'aspettavamo così, però almeno ci siamo fatti un'idea come sarà a giugno, fine giugno.
Certo, è meglio dare una simulazione impossibile, così uno si rassegna e dice peggio di così non mi può andare, poi magari ne esce una, non dico semplice, ma magari un po' più semplificata, così va. Tutte cose che invece per Matteo e per Alberto sono così un miraggio lontano, loro hanno una preoccupazione più concreta: arrivare alla fine di quest'anno nel miglior modo possibile. Sono della stessa classe, la quarta C, ma che atmosfera si respira a tre settimane dalla fine dell'anno scolastico?
Ma bisogna dire che sono tre settimane di fuoco, siamo pieni di compiti, ma
tanta tensione.
Teniamo la botta.
Tenete, cos'altro ci puoi fare? Ma facciamo una rapida indagine: avete mollato qualche impegno in previsione di questo maggio di fuoco, oppure anche qua? Perché maggio non è solo, arriva il mese dei saggi, il saggio di chitarra, il saggio di pianoforte, il saggio di pallavolo, il saggio, cioè il momento in cui tutti fanno lo spettacolo finale, non solo la scuola. Voi come siete messi qua? Avete tante altre attività? Fate altre cose?
Sì, io di solito giocavo sempre a calcetto una volta alla settimana. Questo mese mia madre mi ha detto niente calcetto.
Quindi lanciamo un appello a tutte le mamme in ascolto: attenzione al mese di calcetto. A maggio è difficile riuscire a conciliare le cose. Invece Matteo?
Ma guarda, io sto
non si dà lo sport tu.
Io sto cercando di mantenere tutti i miei impegni. Per esempio, venerdì ho avuto un raduno della nazionale di canottaggio. Speriamo vada bene quest'anno.
Anche perché il canottaggio, come cantava Orietta Berti, finché la barca va, lasciala andare, appunto, va bene. Gabriele, penso che in questo momento, sì, magari farà qualche cosa.
Sì, sì, anch'io ho ridotto un po' il mio sport quotidiano, però cerco sempre di mantenere i miei impegni e cercare di studiare il più possibile.
Molto bene, quindi, vabbè, dai, ce la possiamo fare. Poi, quando è così, io vado col pensiero alle vacanze. Io sono già in modalità vacanza on. Anche se prima ho l'esame di maturità, fra l'altro, anche noi prof diciamo prima ho l'esame di maturità, solo che lo diciamo con un'ansia diversa da quella dello studente di quinta, no? Però io sono così, io sono già in modalità vacanza, che non mi sentano il preside e il nostro direttore, ma io anche nella mia testa ormai se arriva uno mi dice guarda ci sarebbe questo progetto da fare gli ultimi giorni, ma purtroppo già un impegno, metto dei dentisti anch'io, sapete? Io c'ho dei dentisti che lavorano come dei matti dal 15 maggio all'8 di giugno, ma tutti lì, volevo andare durante tutto l'anno ma non ci sono riuscito, quindi grazie ai dentisti, perché non solo fate una professione utilissima per la nostra igiene orale, ma anche ci aiutate nel rendere più leggere le ultime settimane di scuola. Adesso basta dire stupidaggini, diciamo che sono dolci sogni quelli che vogliamo fare finita la scuola, e facciamoli insieme agli Eurythmics, e poi fra un po' torniamo, oggi abbiamo anche tante rubriche.
Some of them want to get used by you. Valsonair, c'è tutto un mondo intorno.
Bentornati a tutte all'ascolto di Radio Valsonair. E qua volevamo iniziare la discussione e aprirla riguardando l'Eurovision. Che se...
la folla che non è ancora tornata a casa, c'è ancora l'Eurovision.
Si è svolto, è finito sabato sera a Torino, e da parte di noi torinesi è stata una sorpresa, perché non abbiamo mai visto la città così affollata.
È vero, sono d'accordo con te Gabriele, ovvero io l'ho vista affollata quando c'erano le Olimpiadi invernali, ma voi cosa avevate, 2 anni?
3 anni.
Facevate la gara quella col passeggino sulle nevi, cioè vi lanciavano il passeggino, che arrivava ultimo nel precipizio vinceva. C'era veramente una marea di gente, e però era da tanto tempo che nella nostra città non si vedeva spazi che in genere non dico sono vuoti, ma ecco, abbastanza un po' deprimenti. Penso ad esempio al Valentino, ultimamente è abbastanza depression, a parte chi si va a allenare come il nostro Matteo da quelle parti. Il resto è un po' il sabato e la domenica, invece è diventato caput mundi, nel senso che veramente tutto pieno tutte le sere, tanta musica eccetera. Voi avete un po' bazzicchiato l'ambiente o tutti lì già al senso del dovere avete detto no, devo studiare, non posso proprio uscire questa settimana?
Ma guarda, io per quel che sono uscito passando di lì mi sono fatto un'idea, ho visto gente di nazionalità diverse. Mi ha riempito il cuore.
Ti ha riempito il cuore.
Vedere, diciamo, questa ripresa quasi della vita normale dopo 2 anni di pandemia. Quindi...
E la famosa cosa che Torino è una città dove non capita mai niente, né? Non è mica come Milano, Roma o Napoli, capita mai niente. Invece qualcosa è capitato, insomma. Ho letto sui social un'indagine, il 90% di quelli che sono venuti per l'Eurovision tornerebbero a Torino. Commentiamo.
Gran risultato, dai. Beh.
Sarà stato merito dell'esibizione dei cantanti dell'Eurovision o degli agnolotti al Plin, magari mangiate la trattoria da Pizzi Barbaro da qualche parte? Cosa dite?
Il cibo è top qui, È molto sottovalutato, ma alla fine è molto buono.
Secondo me chi viene a Torino ne resta innamorato, perché oggettivamente come città è bellissima. E il fatto che è poco conosciuta a livello mediatico. Per esempio, quando incontro e conosco nuove persone, magari da Roma, Milano, anche più a sud, non hanno proprio presente come sia Torino. Quindi una volta che ci vieni per qualsiasi scusante, tipo ci sono stati gli ATP Finals o l'Eurovision, ci ritorneresti, perché come città io la trovo bellissima.
Certo. Riprendo però un post di un mio amico sui social che diceva: sono venuto per gli ATP di tennis e ho scoperto quanto è bella Torino. Sono venuto all'Eurovision e ho scoperto quanto è bella Torino. Oh, ma ormai dovrei saperlo quanto è bella Torino, cioè basta, no? Tipo, caspita, ho scoperto che Torino è una bella città. Forse questo anche ha contato nel 90% del così alto gradimento, no? 90% tornerebbe. Perché, non so, se tu vai a Firenze ti aspetti tutto bello, in effetti è tutto bello. Magari becchi una fregatura da qualche parte e ti rimane più impressa. A Torino tu magari arrivi senza troppe pretese, no? E invece scopri tante cose, quindi torni a casa contento. Vabbè, e il prossimo Eurovision però non si terrà né a Torino né in Italia, ma in Ucraina. La vedo un po' difficile. Poi dentro di me c'è un ottimista che dice: ma non si sa mai, magari sarebbe bello, no? Come segnale che tutto è tornato nella normalità, che si potesse iniziare così con una cosa leggera, perché poi stiamo parlando di un festival di canzonette. Però sarebbe interessante. Ed eccoci allora anche alla gara. Mi pare di capire dalla discussione del fuori onda che non siete stati accaniti telespettatori di Eurovision, giusto?
No, io personalmente no, veniva aggiornato giorno dopo giorno da mia madre che seguiva.
Ma signora, ma la ringraziamo, se non ci fosse lei veramente sto ragazzo come faremmo? Matteo, tu niente, ti allenavi, ma non sentivi nelle cuffiette qualcosa mentre eri allenati?
Ma devo dire che comunque non ho seguito attivamente Eurovision, però conosco la maggior parte dei cantanti che hanno preso parte, devo dire che sono molto molto bravi.
Ti piacciono? Hai fatto la playlist Eurovision di Spotify?
Non ancora, ma secondo me ci ha pensato Spotify e andrò
andrai a vedere. Gabriele invece niente, mi sembra più preparato sull'aspetto folcloristico della manifestazione.
No, io invece sono più preparato riguardante gli artisti che si sono esibiti all'Eurovision Village.
Oh, bene, io invece non so quasi nulla di quello, raccontaci com'è andata.
Perché lì c'erano artisti magari meno famosi, però più attuali tra i teenagers e anche venenti di tutta Italia e da tutto il mondo. Per esempio c'era questo producer di Roma e anche DJ che ha fatto il pienone venerdì sera. È stato bellissimo. Non sono andato perché mi avevano detto che c'erano 3 ore di coda per entrare, però dei miei amici sono fatti furbi, sono andati prima per le 6, sì, e hanno detto che è stato bellissimo.
È stato bello, quindi... Da una parte c'era la musica, quella dello show televisivo, però all'Eurovision Village, cioè al Valentino, c'è stata la musica quella vera, insomma, quella che si fa nei club, negli scantinati, nei garage, insomma, ed è stato bello, ho sentito tanti che hanno detto
c'erano tutti i tipi di musica. Per esempio un pomeriggio hanno fatto solo uno show di cantanti torinesi, magari rapper, cantanti, DJ, ed è stato bello perché...
Certo, tutti uniti su un palco solo, sì, sì. Interessante, bene. Quindi anche la musica, diciamo, quella viva, quella che si fa quando si fonda un gruppo con amici o si comincia a fare musica per passione, anche quella ha avuto la sua rappresentanza. E quindi abbiamo visto di nuovo Torino popolarsi di mille iniziative. Come sempre speriamo che tutto ciò non vada perduto. Vabbè, adesso arriva la vacanza, quindi finisce così. Ecco, però la nostra città è un po' così. Si apre il Museo del Cinema, che bello, tutti parlano del Museo del Cinema per 4 mesi, poi pian piano la cosa scema. Le Olimpiadi, beh, lì siamo andati avanti un po' di più, però poi sono passate anche quelle, ci hanno lasciato anche qualche casermone dove ancora adesso c'è scritto Olimpiadi e sono passati tanti anni. Arriva l'Eurovision, ci scopriamo tutti critici musicali, improvvisamente ascoltiamo solo più musica finlandese che non ascoltavamo mai, poi però passa l'effetto e tutto cade. Però vabbè, dai, abbiamo visto un po' di movimento a Torino, abbiamo visto tanto interesse, abbiamo visto tanti turisti e questo è stato bello anche nell'ottica di una manifestazione che è europea, prima di tutto per questo, perché la gente si sposta. Allora, adesso noi mandiamo invece un internazionale di casa nostra, di Valsalice, perché arriva Ariel col suo pezzo spaccatutto che si chiama Weekend e dopodiché iniziamo la serie di nostri podcast, perché oggi andiamo a sentire alcuni podcast del Salice. Il primo ci ricorda un fatto avvenuto l'8 dicembre del 1980, e cioè quando spararono a John Lennon, e più tardi sentiremo il nostro podcast. Rimanete con noi, adesso arriva il nostro Ariel.
Ho il cuore grande però si chiama Pietro. Vengo da te magari prendo la metro. Finisco sempre dove non dovevo. Dal lato sbagliato a volte sembro scemo. Oh ok, ma non so cosa dirti. Sono molto sorrido come se non capissi. Facciamo le cose penso ci abbiano visti te. Dimmi dove sei, vorrei affogare nei dischi. Ma io non lo so se voltarmi se dietro c'è una porta di vetro. Ma rimpianti che ricorderò. Solo un'anima accesa ed è per questo che chiedo. Cosa vuoi sentirti dire da me? Forse non hai da fare questo weekend. Stasera porto il cane, vieni con me e parliamo di quanto sarà bello il weekend. Ho dei messaggi vocali che non ascolterò mai e mi stanco quasi subito se scrivi che fai. Domani finisce live, stasera cosa farai? Ma io che cazzo ne so, te lo dico davvero. Non ho voglia di niente se domenica sclero. Le catfish, ti sei fatto un bel trip e vuoi far la bad bitch, ma sembra un po' scema. Io sono fatto così, è un altro lunedì. Non ti dico di sì, te fai solo scena. Ma io non lo so se voltarmi se dietro c'è una porta di vetro. Ma rimpianti che ricorderò. Solo un'anima accesa ed è per questo che chiedo. Cosa vuoi sentirti dire da me? Forse non hai da fare questo weekend. Stasera porto il cane, vieni con me e parliamo di quanto sarà bello il weekend. Ma conti i giorni in weekend, bipolare ben tense, 1-0 no brand, da parole in slang, e mi rimprovero, non l'ho capito prima. Hai la faccia da brava ma vuoi fare la bambina. Stasera passo a casa e so che un uomo sta meschina, però giuro che ci tengo, io te lo dico da prima, io te lo dico da prima,
Ma io non lo so se vuoi darmi sentito. C'è una porta di vetro, ma rimpianti che ricorderò. Solo un'anima accesa ed è per questo che chiedo. Cosa vuoi sentirti dire da me? Forse non hai da fare questo weekend. Stasera porto il cane, vieni con me. E parliamo di quanto sarà bello il weekend.
Balsonair, your life, your dance.
Bentornati, bentornati a tutti quanti sulla radio della nostra scuola preferita. Siamo di nuovo qui e adesso rimaniamo sempre sullo stesso argomento, ovvero la musica. E andiamo ad ascoltare una rubrica chiamata
Personaggi in cerca d'autore.
Personaggi in cerca di autore, per farci un po' visitare questo mondo anche della musica passata.
Certo.
Di cui infatti andremo a parlare del fantastico John Lennon.
Il taglio però è quello di racconta una storia, quindi giustamente il Salice è il nostro giornale della scuola, quindi più che alle cose musicali è interessato al lato umano dei personaggi, quindi raccontare la vicenda umana di grandi personaggi della musica, dello sport e di tante altre cose. Allora, poi noi dopo che abbiamo ascoltato il podcast andiamo a salutare e a chiacchierare un pochino qua al telefono con Cecilia che ha preparato questo podcast. Siamo pronti? Allora lo mandiamo, lo ascoltiamo, così facciamo anche delle domande possibilmente furbe, giusto? Grazie Cecilia in anticipo, tu vai a parlare di uno dei miei eroi, quindi meglio di così non si può.
Radio Valsonair in collaborazione con il Salice presenta Personaggi in cerca d'autore. Ritratti e istantanee per guardare oltre il personaggio. Lo storytelling che emoziona è solo su Valsonair.
Gli occhiali di John, New York, 8 dicembre 1980. Quella sera John Lennon tornava nel suo appartamento con la moglie Yoko Ono, dopo l'intera giornata passata in studio. Davanti al portone c'era il fan Mark David Chapman, che quella mattina si era fatto autografare il suo ultimo album, Double Fantasy, dopo ben 4 ore di attesa. Appena li vide, estrasse una pistola calibro 38. Esplose 1, 2, 3 colpi, che risuonavano nell'aria come rombi di tuono. Il quinto andò a segno, trapassò il torace di John Lennon e lo scaraventò a terra. Invece di scappare, Chapman cominciò a leggere un brano del giovane Holden, lo declamò ad alta voce mentre Yoko Ono era china sul corpo del marito. L'assassino amava il protagonista del romanzo, un outsider scontento della società, legato alle scene del crimine da un oscuro segreto. Lo aveva con sé anche John Hinckley quando cercò di uccidere il presidente Ronald Reagan. Intanto il cuore di Lennon rallentava. L'ambulanza lo portò via senza accendere le sirene. I paramedici confermarono il decesso al Roosevelt Hospital. Yoko Ono non aveva mai smesso di vegliare la salma, impietrita. Alla fine raccolse gli occhiali del marito e tornò a casa. Ad aspettarlo c'era la babysitter e il figlio. «Perché sei sola? Dov'è papà?» Invece di rispondergli, Yoko Ono appoggiò gli occhiali insanguinati sul tavolo e iniziò a scattare fotografie. «Mamma?» Nessuna risposta, solo uno scatto dell'otturatore. La babysitter tornò in salotto, attirata dal pianto del bambino. Lì trovò Yoko Ono, adesso piangeva distesa sul divano. Dopo un lungo silenzio, la vedova alzò gli occhi sulla ragazza. «Lui non c'è più», indicò gli occhiali con un gesto sfinito. Non servirono altre parole. La ragazza sedette vicino a Yoko, la abbracciò. Rimasero così per un lungo istante, finché la vedova si alzò d'improvviso, guardò la ragazza e le augurò buonanotte, prendendo il figlio in braccio. Il mattino dopo uscì ad affrontare i giornalisti. Prese respiro, un altro. Infine riaggiunse sul marciapiede. Davanti ai flash delle loro fotocamere, così simili a quelli che poche ore prima avevano illuminato gli occhiali del marito, comprese che la sua vita non sarebbe più stata la stessa.
2, 1, 2, 3, 4.
Yeah.
Di Give Peace a Chance, che ci ricorda che le lamentele che a mio parere sono state fatte sul fatto che l'Ucraina ha vinto l'Eurovision ci stanno fino a un certo punto, perché è vero che forse c'erano canzoni migliori, però chi dice che la politica non deve centrare con la musica forse non si ricorda di Lennon. Insomma, questa canzone fu cantata per la pace, la guerra era un'altra, era quella del Vietnam. Quindi la musica da sempre può fare anche politica, quando ha qualcosa da dire, ecco, è triste quando lo fa e non ha niente da dire. Quindi forse c'erano canzoni migliori, però è anche stato significativo che questo voto sia andato a, come Europa, come europei consumatori di canzonette, a un tema ben più serio delle canzonette. Ora siamo in studio invece con i nostri amici, per cui cambiamo jingle.
La tua musica.
È tornato il nostro stacchetto musicale in cui si parla, si chiacchiera, ma questa volta lo vogliamo fare insieme alla nostra ospite di oggi, che salutiamo perché è al telefono ed è proprio colei che ha preparato il podcast su Lennon. La salutiamo, è Cecilia. Ciao Cecilia. Cecilia?
Buongiorno.
Eccoti,
ciao.
Ah, c'è, benissimo. Allora, intanto sì, ti presento chi c'è nello studio oggi. C'è Gabriele.
Ciao Cecilia.
Poi ci sono Alberto e Matteo.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Bene, oh Cecilia, tu di che classe sei? Cominciamo da lì. Che classe sei? Di che classe
sei? Prima classico A.
Prima classico A.
Molto prima classico A.
Bene. Molto bene. Allora, chi è che vuol fare la prima domanda, ragazzi?
Ma direi io, sì. Ciao Cecilia, io volevo chiederti, ma in particolare perché hai scelto questo tipo di argomento e proprio John Lennon è quello che mi interessa?
Allora, diciamo che i Beatles sono una band che fin da piccolina, tipo dalla seconda elementare, mi sono sempre abbastanza piaciuti. Poi, una volta che sono cresciuto, ho anche scoperto un po' quale fosse la vicenda di John Lennon e mi sono sempre più interessata, anche perché non capivo esattamente bene i motivi per cui l'assassino avesse fatto quello che ha fatto. E poi vabbè, questo podcast è stato anche un'opportunità per indagare di più sui fatti accaduti, ecco.
Ok, io ti volevo chiedere invece se sai che fine avesse fatto l'assassino, perché prima vedevamo fuori onda che ci sono tante ipotesi.
Sì, cioè c'è stato un certo punto in cui dicevano forse lo libereranno, ha scontato tanti anni di carcere, però c'è subito stata una levata di scudi. Che notizie abbiamo adesso su chi ha compiuto questo gesto? Si sa qualcosa?
Allora, sì, per il momento lui aveva fatto la richiesta di carcerazione a livello di domiciliari, però gli è stata negata anche per i vari interventi della moglie di Lennon, che hanno impedito appunto che uscisse dal carcere.
Certo. Tu dicevi, mi sono interrogata su questa cosa, cioè, ma chissà perché è successa una cosa del genere, no? Non era né un attentato a un presidente, non c'erano motivi politici, era semplicemente un ticket stranissimo da pagare alla fama, cioè perché sei famoso e qualcuno fa una cosa del genere. Tu hai citato questo tizio che legge addirittura il giovane Holden, è una scena molto inquietante, sì, quella che sì, ci hai raccontato.
Ecco, perché tra l'altro una cosa interessante che potrebbe essere che il giovane Holden è anche presente è lo stesso libro che legge l'assassino che ha tentato di uccidere Kennedy.
Certo, e quindi
ci sarebbe da fare addirittura un altro podcast su questo libro.
Vabbè, adesso mi verrebbe da fare una battutaccia, sconsigliamo la lettura del giovane Holden, questa è la battutaccia che verrebbe fare. Io fra l'altro l'ho letto un po' pesantino, ma non voglio dire, perché poi ho degli amici che amano la letteratura americana, se io dico una cosa del genere mi uccidono perché dicono che è un capolavoro. Io a stento sono riuscito ad arrivare alla fine, ma sarà un problema mio. Senti, tu dicevi, io ho conosciuto i Beatles fin da bambina, mi piacevano come band, poi mi sono imbattuto in questa storia, ma tu che opinione personale ti sei fatta su questa storia? Perché è diventato proprio uno spartiacque musicale, cioè il divismo, il rock and roll fame, da quel giorno non è più stato lo stesso. Io presente dopo sei mesi da quella cosa lì, Mina si ritirò dalle scene dicendo io non apparirò mai più in pubblico. Lucio Battisti smise di fare promozione ai suoi dischi rifugiandosi in casa. Tutta gente che aveva già ricevuto minacce da tizi, diciamo, non molto equilibrati mentalmente. È un vero e proprio spartiacque del divismo rock questa cosa. Tu che idea ti sei fatta?
Allora, diciamo che comunque alla fine la mente umana da capire è molto molto complicata, perché ognuno ha le proprie idee, le proprie opinioni. Poi alla fine in realtà nessuno saprà mai, a parte se non l'assassino in sé, che cosa gli passasse per la testa, i veri motivi per cui l'ha fatto in quel momento. Diciamo che poi questi altri artisti che si sono ritirati, in questo caso sono italiani, ma penso che non siano gli unici,
anche all'estero,
sono anche altri artisti, esatto. Penso che comunque questa vicenda li abbia un po' intimoriti, dal momento che hanno visto un cantante così grande, se non il più grande cantante praticamente della storia del rock, con Freddie Mercury, morire così facilmente alla fine senza... Perché poi non cioè è stata una morte anche abbastanza, se si può così definire, sciocca, perché
sì, priva di senso,
da parte
priva
di un
di
fan, sai, esatto, priva di senso, perché alla fine il firmare i CD, incontrare i fan, fa parte del lavoro di un cantante.
Certo.
Però ovviamente queste cose spaventano altri artisti che hanno ricevuto magari delle stesse minacce, e che però prima avevano magari il coraggio di continuare, poi quando hanno visto che effettivamente i fatti potrebbero, cioè le parole potevano diventare fatti, giustamente si sono ritirati per timore.
Certo, vediamo se qui abbiamo qualche altra domanda. Gabriele, tu taciturno, non hai ancora detto niente.
Io volevo chiederti qual è un'altra band, magari italiana o anche americana o inglese, che ti piace subito dopo i Beatles di John Lennon?
Allora, mi direbbe da dire i Queen, se non è troppo scontato.
No, no, ma non è scontato, non è scontato. Nella diatriba invece Beatles contro Rolling Stone, chi è meglio? Beh, i Beatles, suppongo, se hai scelto di parlare di
Beatles,
Lennon.
Beatles, sì, Beatles.
Va bene, io invece così volevo portare il mio contributo ricordando questa scena. Io mi avevano appena regalata in seconda media, 1978, un disco dei Beatles. Io prima ascoltavo musicaccia che ora non posso dire perché mi vergogno, tipo Amanda Lear, robe veramente che oggi dico veramente, ma dov'eri? Facevo seconda media, quindi musica zarra dell'epoca, e mi regalarono un disco dei Beatles, il disco più famoso dei Beatles, cioè Sgt. Pepper's, bellissimo, l'ho ascoltato, da allora sono diventato invasato di questo gruppo. Avevo appena iniziato a scoprirli quando l'8 dicembre vedo sul giornale dappertutto hanno ammazzato Lennon. l'avevano appena detto che il disco John Lennon Collection, e anche l'altro Double Fantasy che tu hai citato, schizzò il numero uno in tutto il mondo, dando inizio alla moda del necro rock, cioè appena l'artista muore tutti si precipitano a comprare il disco, il che può essere anche preso come un bel gesto di vicinanza, di solidarietà, ma mi ha sempre fatto in generale una brutta impressione questo celebrare il cantante perché è morto, soprattutto quando muore in questo modo. Mi ha molto colpito nel tuo podcast anche il racconto che ci hai fatto attraverso il punto di vista di Yoko Ono. Come tu ben saprai, e lo ricordo anche a chi in studio, ai nostri ascoltatori, Yoko Ono è la donna più odiata del rock, perché molti le attribuirono lo scioglimento della band più famosa del mondo, cioè i Beatles. Poi forse la colpa non era in realtà del tutto sua. Ecco, ma sono rimasto colpito da questa cosa, e tu ci hai presentato anche l'altro punto di vista. Mi ha sempre colpito la pacatezza quasi irreale che aveva Yoko Ono nel gestire tutte le cose dopo, come dire, è talmente assurdo, ma è successo proprio a me, ma devo onorare la memoria di John. L'ho sempre vista molto composta, ha parlato di più col silenzio che con le parole. Tu ti sei imbattuto in questa figura, che impressione ne hai avuto?
Ma allora, Yoko Ono sicuramente era la moglie di John Lennon, però penso che si sentisse prima ancora, cioè ancora prima, come una madre, quindi come una donna che deve salvaguardare anche suo figlio e deve essere comunque, avere sangue freddo anche soprattutto per rispondere alle domande dei giornalisti, perché sicuramente, cioè, lei aveva capito che la sua vita non sarebbe più stata la stessa dal momento in cui hanno ucciso John Lennon. Quindi sicuramente lei, diciamo che si è un po' trovata a usare il silenzio magari come arma e la sua pacatezza, senza, certo, lasciarsi, senza lasciarsi prendere dal terrore o prendere dal panico, anche perché sapeva che aveva da guardare il figlio da rispondere a tutte quelle domande che da un giorno all'altro si è trovata davanti. Poi anche per la questione che si diceva prima dello scioglimento della band, vorrei anche far presente che alla fine John Lennon era il cantante della band, e quindi alla fine che cos'è una band senza il proprio cantante, vorrei dire? Quindi secondo me alla fine sarebbe una cosa che sarebbe successa comunque, quindi senza dover attribuire necessariamente tutta la colpa soltanto a Yoko Ono.
Certo, beh, ma quello come sempre fa parte del gossip rocchettaro, e in realtà i Beatles, è vero, Lennon era forse, insieme a McCartney scrivevano i pezzi e principalmente cantava lui, però in realtà anche gli altri canticchiavano. Però certo, lui fu visto proprio come l'uomo, diciamo così, più rappresentativo di questa band, e non lo sapremo mai chi è migliore, perché appunto a 40 anni la sua vita è finita, chissà quali altri grandi pezzi ci avrebbe regalato musicalmente parlando. Tu hai un tuo brano in assoluto preferito di Lennon?
Forse Let It Be, mi piace molto.
Ah, allora ti do una brutta notizia, è di Paul McCartney, l'ha scritto Paul McCartney. Però Lennon lo cantò sempre volentieri.
Lennon, non,
sì,
dei
non dei Beatles, non dei Beatles, sì, proprio di Lennon. O comunque un brano di Lennon, autore dei Beatles. Pronto?
Non lo so.
Non lo sai.
Mi senti?
Sì, sento.
Ok.
E dei Beatles invece Let It Be, dici?
Sì, oppure anche Here Comes the Sun, è la canzone con cui ho conosciuto i Beatles in realtà, quindi ha un valore anche per me abbastanza.
Certo. Bene, certo. Quindi, non è tanto normale che una ragazza della tua età ci dica ho conosciuto i Beatles con questa canzone e quell'altra, ci fa piacere, vuol dire che ascolti la musica senza particolari pregiudizi generazionali, questo è importante. Bene, Cecilia, noi ti ringraziamo per essere stata con noi e ti auguriamo buon proseguimento al Salice, state preparando la festa di fine anno.
Grazie mille.
State preparando una bella magnata di fine anno.
Il 27 maggio.
Ah, molto bene. Allora noi di Valsoner vi penseremo. Tenete un paio di salatini e un bicchiere di Coca-Cola anche per noi, va bene? Buon proseguimento,
sì, certo,
Cecilia. Dai, che c'è da studiare un sacco di roba alla fine di maggio. Dai,
sì,
coraggio, non ti demoralizzare.
Grazie
mille, arrivederci. Ciao.
Ciao.
Noi adesso mandiamo un po' di musica. Cambiamo proprio da Lennon. Andiamo in casa nostra. Ste ultime due settimane, cari ragazzi.
Quando esco con il motorino e le scarpe nuove,
mettono ansia. Lorenzo
Baglioni. Non controllo nemmeno il meteo, tanto lo so già che piove.
o se sulla strada c'è un posto di blocco. Tengo gli occhi sul volante, neanche fossi un narcotrafficante. Tipo quando sto alla cassa, due sacchetti, grazie prego, ma so già che non mi riuscirà di aprirli. Quando dico al parrucchiere, tagli poche, già mi immagino pelato tipo boccia coi birilli. Quando sono all'aeroporto, e quell'annuncio mi sembra aramaico. Oppure quando entro nella doccia, penso adesso arriva un tipo col coltello tipo psycho. Io c'ho l'ansia, oh, le farfalle. Se un'amica mi dà in braccio il suo bambino, c'ho paura che mi cada da una rupe tipo Sparta. Sono in coda per pagare, c'ho già l'ansia di sbagliare il PIN tre volte e poi mi bloccano la carta. E quando chiudo l'automobile lo so che torno indietro e provo a aprire tutti quanti gli sportelli. Quando lei ti dice amore c'ho un ritardo e tu ti immagini di ciò che tiene in collo sei gemelli. Io c'ho l'ansia, le farfalle. Lo sapevo. Riccio l'ansia.
Valorizza la frequenza. Sintonizzati su Valsoneir. La classe non è acqua.
La classe non è acqua, così ci ricorda il nostro jingle di Valsoneir. Ben ritrovati a tutti. Ormai è già una certa, sono le 15.40, quindi abbiamo ancora un 20 minuti di trasmissione. Fra un po' dobbiamo andare a sentire anche un altro podcast, sempre musicale. Però adesso facciamo un attimo una pausa. Io quando c'è uno staff completamente al maschile e non sono tutti di quelli che ti dicono no, io calcio no, solo Formula 1 o non so cosa, tiro al piccione, due chiacchiere di calcio le faccio volentieri, anche perché questa sera noi che siamo juventini,
no scusi però
noi che siamo di Torino amiamo il calcio, va bene, noi che siamo di Torino amiamo il calcio, che sappiamo andare al di là di ogni bandiera. Stasera c'è l'addio del grande capitano della Juve, cioè Giorgio Chiellini, una vita alla Juventus. E quando capita così uno parte col classico argomento, cioè esistono ancora giocatori bandiera?
È dura, soprattutto in momenti dove purtroppo il denaro ha preso la parte, perché vediamo come anche questo weekend ha lasciato Insigne, che è andato a Toronto, che andrà a Toronto per un po' di milioni di euro all'anno, quindi...
Però io vorrei sapere una cosa, a Toronto hanno preso Insigne e prima avevano preso Giovinco, sì. Non è che gli piacciono solo i giocatori un po' bassi, perché... Io quando ho visto Giovinco nella Samp, L'ho detto ai miei amici, dicevano: sì, vabbè, dai, non dire scemenze. Ma ti dico che l'ho visto, ma se io ho guardato la partita non l'ho visto. E perché non l'hai visto? Ci sarà un motivo, no? La formica atomica, ragazzi, sì, io adoravo quel giocatore, veramente. E quindi niente, lascia Insigne, stasera lascia anche Giorgio Chiellini. Ma tu che sei dell'altra squadra di Torino, però, cosa pensi di questi grandi giocatori? Noi della Juve abbiamo avuto Del Piero, voi del Toro avete Belotti, uno che non vorreste mai lasciare andare via. Sono i giocatori un po' bandiera, è vero che ce n'è di meno rispetto una volta, però che cos'è che definisce un giocatore bandiera secondo te?
Sicuramente, beh, innanzitutto quanto stai con in una squadra. Chiellini mi sembra che sia 10 anni.
Ma sì, Chiellini ha iniziato credo alla seconda elementare a giocare nella Juve, che me lo ricordo io.
Ma poi soprattutto il fatto di anche di proprio rimanere nello stesso spogliatoio per anni aiuta anche gli altri giocatori a crescere, comunque insegni quali sono i valori per i quali tu lotti ogni weekend, quindi credo che sia incredibile. Poi dispiace lasciare, non vedere più queste leggende nel calcio italiano.
Certo, io ho letto il suo post che c'è in giro oggi sui social. Chiellini saluta tutti e mi è piaciuto perché lui dice anche delle sconfitte, cioè dice le sconfitte, e lui se ne intende anche di sconfitte, due finali di Champions nella migliore tradizione della nostra squadra. Le sconfitte, ad esempio, lui secondo me voleva giocare ancora un anno, arrivare agli europei, ma ha cambiato idea perché agli europei, come sappiamo, non ci siamo andati. Quindi le grandi vittorie a partire dagli ultimi europei, per dire, ma anche le sconfitte. Ricordiamo che Chiellini è uno di quei giocatori che è sceso in Serie B con la Juve quando la B andò, se ne andarono tutti, iniziò Ibra e ci fu proprio la fuga generale. Lui, Del Piero e pochi altri sono rimasti, Buffon, cioè gente che è veramente, si può dire, è attaccata alla maglia, perché potevano andare benissimo in altre squadre e li avrebbero aperti così, proprio presi a braccia aperte. Anche questo non vuol dire, cioè scegliere una squadra per quello che rappresenta, anche per il suo passato, la sua storia, e non solamente l'occasione che il professionista cerca per essere visibile, eccetera. Quindi apprezzabile questo, no?
Assolutamente, assolutamente.
Allora stasera saremo tutti lì vicino, anche i tifosi Granata, che secondo me hanno un po' di sportività pure loro, saremo vicini. E Belotti rimane al Toro o no?
Speriamo, io venerdì andrò allo stadio sperando che non ci sia nessun discorso di addio a fine partita.
Perché fanno i discorsi di addio i giocatori?
Sì.
Ah, non sapevo.
Sì.
Quindi stasera Chiellini farà un discorso.
Anche Dybala.
Anche Dybala.
Penso
oh
di
mamma
sì.
mia, allora stasera preparo i fazzoletti allora.
Penso di sì.
L'ultima allo stadium dei grandi campioni della Juve. Ragazzi, io sono già commosso. Facciamo così, mandiamo personaggi in cerca d'autore, va bene? Matteo anche lui è commosso, maschera la mascherina.
Abbastanza, infatti.
Mastica la mascherina nervosamente.
Purtroppo così.
Vabbè. Allora ragazzi, qui ci stiamo veramente intristendo. Mandiamo il nostro podcast e poi prosegue la nostra trasmissione. Restate con noi.
Radio Valsonair, in collaborazione con il Salice, presenta Personaggi in cerca d'autore. Ritratti e istantanee per guardare oltre il personaggio. Lo storytelling che emoziona è solo su Valsonair.
È entrata nel club dei 27. Queste le parole con cui i giornalisti salutano Amy Winehouse il 23 luglio del 2011. È impossibile descrivere quel club, e di sicuro nessuno di voi c'è mai stato. Per capire come Amy ci sia arrivata, dovete ascoltare questa storia. È sempre stata una ribelle. Londra le stava stretta, ma non le persone che amava. Cresce con la madre, una farmacista che aveva divorziato dal marito tassista quando la cantante aveva solo 9 anni. È uno spirito libero, anticonformista, per questo problemi a scuola. Non le piacciono le etichette che le appiccicano addosso alla Sylvia Young Theatre School, una rigida scuola specializzata nello spettacolo. Per lei esiste solo e unicamente la musica. E se ce l'hai nel sangue, la scuola non serve. Firma il suo primo contratto discografico all'età di 19 anni e scrive tutti i brani dell'album. Nel corso delle prime interviste confessa di comporre canzoni in base alle proprie esperienze. Parto da un'emozione, ma detto così suona un po' sdolcinato, vero? A volte parto da un'emozione, a volte da versi, da una melodia che ho in testa. Gli accordi di chitarra in genere arrivano per ultimi. Possiede una voce unica, capace di assicurare un successo immediato, planetario, ma difficile da gestire. Ha già sofferto di disturbi alimentari. adesso però abusa di alcol e stupefacenti. Precipita in una spirale autodistruttiva e si aggrappa alla sua musica. Non penso di sapere cosa fosse la depressione, confesso. Sapevo di sentirmi strana, ero diversa. Penso sia una cosa che capita ai musicisti, è per questo che scrivo musica. Io non mi sento, come dire, una persona incasinata. Ci sono un sacco di persone depresse che non hanno una via d'uscita. Non possono prendere in mano una chitarra, suonarla per ore e sentirsi meglio. La musica è l'unica terapia che ho a disposizione per trasformare i miei fallimenti in vittoria. Tuttavia la musica non basta. E nel 2009 gli effetti della dipendenza cominciano a notarsi. Perde la voce, barcolla sul palcoscenico. Le dita non riconoscono più le corde della chitarra. La folla fischia, i concerti saltano uno dopo l'altro. Un effetto domino che culmina con la fine della sua carriera. A nulla valgono le parole dei suoi addetti stampa. È solo una fase, presto Amy tornerà ad esibirsi. Il corpo non dimentica, ha scritto Viola Bellocchio, e quello della Winehouse non fa eccezione. La vita è breve e io ho fatto un sacco di errori. Ho avuto un atteggiamento distruttivo. Facevo una cosa sbagliata dietro l'altra. Ho sempre detto che non sono una che si pente di quello che fa, che non chiede mai scuse, non si sente mai in colpa. Ma in realtà mi sento in colpa per quello che ho fatto. Credo, tuttavia, che le cose succedano sempre per una ragione. Muore il 23 luglio del 2011, a soli 27 anni. 27, il numero che le assicura l'ingresso nel club da cui ancora si parla attraverso la sua musica immortale.
Bene, ed eccoci tornati sempre in diretta qui su Radio Valsoner, sempre con Matteo, Gabriele e Alberto qui nel nostro studio. Oggi, ragazzi, abbiamo dei podcast che ci ricordano di cantanti che, insomma, hanno avuto un tragico epilogo della loro vita, insomma. Adesso abbiamo ascoltato Amy Winehouse, Do You Know, Mr. Matteo Garbo. Yes.
Ma devo dire che a riguardo non sono molto informato, soprattutto per questi generi musicali precedenti a noi, comunque.
Precedenti a noi, cioè 2011, manco esatto. Stessimo parlando dell'era.
Sì, è il genere musicale, però, quindi la conoscevo, però nulla di più.
Io ho visto un bel documentario, non ricordo più su Sky o dove, in cui si raccontava la sua storia. Voi ragazzi, come state messi a Amy Winehouse?
Poco niente, io sapevo solo della sua morte causata dalle droghe e basta.
Alberto?
No, è una delle cantanti preferite di mia madre.
Cioè, ma signora, noi la invitiamo a fare la trasmissione qua, stiamo parlando di lei tutti i giorni, veramente. Macchia... Quando c'è Alberto, qui parliamo. Ma adesso parliamo invece con chi la conosce bene, perché ha fatto questo bellissimo podcast, e quindi diamo il benvenuto, la ringraziamo per essere nostra ospite, ad Alessandra. Ciao Alessandra, benvenuta.
Buongiorno.
Ciao. Bene, allora, ciao, di che classe sei, Alessandra?
Terza scientifico A.
Terza scientifico A, che si dice in terza scientifico A in queste ultime settimane di scuola? Poche verifiche, immagino, anche da voi, giusto?
Ma più o meno.
Più o meno, forse più che meno, diciamo così. Allora, senti, la prima domanda te la faccio io, ma è quella che facciamo sempre un po' a tutti gli amici del Salice. Come mai questa passione per... Amy, da dove nasce?
Ma diciamo che è uno degli artisti preferiti di mio padre.
E beh, allora qui attenzione, tanto... stiamo facendo il club genitori. Uno c'ha la madre che ascolta Amy Winehouse, tuo papà ascolta Amy Winehouse, qui dobbiamo fare un club veramente anche a Valsalice. No, scusa, ti ho interrotto, dicevi?
Era uno dei suoi personaggi preferiti, perciò lo è ancora. Pertanto eravamo soliti ascoltarla in macchina.
Ah, che bello. Va bene, e che cosa ti ha colpito della storia che ci hai presentato?
Mi sembrava giusto andare ad approfondire la sua storia, perché comunque non è soltanto uno dei quegli artisti che è finito con far il gruppo di questo di 27 persone, ma è una persona che ha fatto tanto altro, musica, è stata appassionata a ciò che faceva, e mi sembrava giusto anche approfondire questo altro suo aspetto.
Ciao, allora io ti volevo chiedere quale fosse la tua canzone preferita sua e se l'ascolti ancora.
Probabilmente Rehab.
Eh sì, l'ascolto ancora, c'è una mia playlist di Amy Winehouse, mi piace molto.
Ah beh, una playlist, quindi vuol dire che insomma non è solo il brano Mordi e Fuggi di Spotify, ma è un po' di conoscenza dell'artista. Senti, io prima abbiamo parlato a proposito di John Lennon con la tua collega del Salice, no? E del cosa può portare delle volte la popolarità eccessiva. Può portare che attiri tutti i pazzi di questo mondo, perché sei sempre nei telegiornali, in TV, eccetera, e la popolarità attira. Nel caso della tua scelta, cioè di Amy Winehouse, certamente colpisce il fatto delle vite un po' bruciate, cioè il successo è qualcosa che molti non riescono a reggere, e pur avendo un talento straordinario, il successo a volte arriva e dopo la gratificazione momentanea va a scavare profondamente nell'esistenza. Tu che opinione ti sei fatta di questo successo che improvvisamente arriva nella vita di questa cantante, successo che per lei è stato un grosso scoglio, una grossa difficoltà?
Da una delle sue interviste avevo denotato questa sua amarezza nel ricordare che appunto durante i suoi ultimi concerti quelle stesse persone che tendevano a adorarla,
certo,
poi questa cosa di farla passare per un personaggio poco positivo, e quindi la smisero di seguire queste cose qui come cantante, e soprattutto risero di lei sul palco quando tendeva ad essere ubriaca o in stato un po' terribile sul palco, però
ma si è poi capito, tu che immagino l'avrei studiato, avrei fatto un po' di ricerca, no, per fare questo podcast, si è capito che cosa, cioè un'infanzia difficile oppure problemi, non so, di varia natura, cosa c'è che tormentava l'animo di questa grandissima artista?
Molto probabilmente dopo il divorzio dei genitori, quella che fu per lei proprio il suo punto di riferimento era sua nonna. In seguito alla sua morte, diciamo che Amy, più quel fatto, più il fatto che si fosse appena lasciata con quello che lei considerava l'amore della sua vita, cade in uno stato di depressione.
Certo. Vediamo se qui c'è una domanda degli altri nostri soci di oggi. Gabriele secondo me sta dicendo: devo proprio studiare Amy Winehouse, da oggi ascolterò solo quello, perché lo vedo un po' così spiazzato. Matteo, che mentre va a vogare là colpi di remi, ascolta Amy Winehouse secondo me.
Sì, tutti i giorni. No, infatti io volevo chiederti, ma adesso che lei non c'è più, tra magari anche tra i nuovi artisti italiani, americani, inglesi, c'è qualcuno che ti può ricordare vagamente il suo stile, piuttosto che magari anche solo il suo timbro di voce, non lo so.
Secondo me il suo timbro di voce non è molto paragonabile ad altri artisti, cioè io lo pensavo proprio come uno stile unico, perché ha proprio una voce molto graffiante, molto, molto marcata, che rappresenta anche in un certo senso il suo personaggio, quindi non credo di poterla paragonare a qualcun altro.
Sì, devo dire che personalmente mi ha sempre colpito il fatto che lei non è che cantasse, ma proprio li viveva i brani, cioè li interpretava, cioè molta interpretazione, cioè la tecnica è quella naturale di madre natura, però come dire, c'era molta interpretazione, diventavano non frasi di testi banali, ma frasi sue che lei cantava come se fossero sue. Questo mi ha sempre colpito fin dal principio, quando mi hanno fatto conoscere questa artista. Ragazzi, voi avete ancora qualcosa da... ma voi ascoltate la musica un po' blues, soul, perché poi lì è la grande famiglia in cui troviamo anche l'artista di cui stiamo parlando. Questa musica è una musica da vecchi, troppo vecchi, non l'ascolto più perché è vecchia.
Io su questo campo non sono molto ferrato.
Cioè, allora, Gabriele non è ferrato, e questo abbiamo capito. Vabbè, pianteremo noi i chiodi allora se non è ferrato.
Mi informerò di più. Come Gabriele non sono molto del campo, però...
Ma allora faccio io una domanda a Alessandra. Senti Alessandra, tu hai detto è l'artista preferita da mio papà, ma c'è invece un artista che hai scoperto tu che provi a proporre a casa? So, a casa mia funziona così, io tento di fare il lavaggio del cervello alla mia figlia, ascolta questo, quello, quell'altro, loro nicchiano proprio, fanno così, vabbè, mi accontentano, però io ho accettato la sfida, cioè anche loro ogni tanto mi devono far ascoltare qualcosa che piace a loro, e ogni tanto o scappo quando mi fanno ascoltare qualcosa oppure mi fermo e scopro anche cose interessanti. C'è qualcosa che tu hai trovato di interessante e dici: no, io questa la vorrei far ascoltare. Mio padre mi ha fatto conoscere Amy Winehouse, io farò conoscere quest'artista. C'è qualche cosa?
Ma in realtà, cioè, la mia scelta è molto, può anche sembrare scontata, però i miei preferiti sono i Queen, cioè lo so, è un po' scontata come scelta, li conosco.
Ma non è tanto
tutti,
scontata,
però...
sai che lo sentiamo dire da tanti, a qualsiasi... credo che siano al momento il gruppo più intergenerazionale di tutti, cioè uniscono veramente tante generazioni, quindi non mi stupisce per niente, bene. E altro? Altri gruppi? Altre canzoni?
O magari Michael Jackson, credo.
Michael Jackson, ragazzi, molto bene. Quindi ti piace un po' la musica, quella ritmata, un po' soul funkeggiante? Bene, questo è positivo. Senti, allora, siamo arrivati alla fine di quest'anno scolastico. Il Salice chiude i battenti, se ho capito, il 27 maggio. Com'è stata la tua esperienza al Salice, al di là del podcast, di cui ormai sappiamo tutto, il professor Altissimo che cura il testo, eccetera, eccetera. Come ti sei trovata quest'anno al Salice?
Ma come al solito è stato molto bello. Io faccio parte del Salice comunque dalla prima superiore, quindi...
Ah, sei una veterana.
Mi piace molto.
Bene, e adesso continuerete, so, anche in vacanza scriverete dei pezzi, vero?
Alcuni di noi sì, proverò anche a scrivere qualcosa, secondo me è giusto che se c'è un'idea in mente di pubblicarla.
Certo, il cervello non va mai in vacanza, questa è la cosa sicura. Va bene, allora Alessandra, ti ringraziamo per essere stata nostra ospite e per averci fatto ricordare che la bella musica non ha età, come nel caso di Amy, di cui ci hai parlato tu oggi. Grazie ancora per essere stata nostra ospite.
Grazie.
Grazie, arrivederci.
Buon proseguimento, ciao ciao. E noi siamo arrivati, ragazzi, alla fine della nostra trasmissione, perché ridi e scherzi, sono le 15:59 e quindi siamo pronti per salutare e ringraziare tutti per la bella puntata di oggi. Che farà Matteo adesso, finita la trasmissione?
Ma ovviamente andrò ad allenarmi e poi penso studierò stasera tra un gol e l'altro,
con un occhio a vedere i gol della Juve, esatto. speriamo. E l'altro a studiare, molto bene. E il nostro Alberto?
Dormire.
Ma tu guarderai la partita della Juve per guffare. Li sgamiamo sempre, quelli del Toro. Guardano di più la Juve di quanto li guardi io, eh. Gabriele, tu invece?
Io adesso andrò a studiare.
A piangere poi... sulla prova di matematica, così.
Anche. E poi stasera andrò in palestra, penso.
Niente Juve stasera?
No, prima della Juve.
Ah, prima della Juve, prima, ok. Della Juve. Quindi palestra e poi un po' di Juve. Va bene, io cosa farò? Mi sa che vado a casa a correggere. Correggo un po' di compiti, perché se non mi faccio venire sta voglia di correggere compiti, poi dopo... Cogli l'attimo.
È una bella pila di temi da correggere.
Ce ne ho parecchi, non mi ci far pensare. Grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento della vostra giornata. Valsoner torna mercoledì, sempre con le nostre rubriche. Ciao ciao!
Ciao a tutti! Ciao.
The rain is blowing in your face, and the whole wide world is on your case. I could offer you a warm embrace, make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, there's no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet. I would never do you wrong. That we met, no doubt in my mind, for where you belong. I'd go hungry, I'd go red and blue,
falling down the avenue. No, there's just nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
Dal liceo al web.